Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 232esima, 44esima della quinta stagione di Carta vetrata con Flaminia Naro e Alberto Gaffi ai microfoni.
Bentrovati gentili ascoltatori.
Abbiamo con noi la giovane stagista che ormai ci accompagna da qualche mese. Parliamo di Benedetta Bonuccelli. Come stai, Benedetta?
Tutto bene, benissimo.
Avevamo nostalgia di un tuo ospite, una persona che tu hai voluto fortemente qui con noi ai microfoni di Carta vetrata, che si sta preparando per un convegno molto particolare. Parliamo di Andrea Cirelli, che fra pochissimo sarà a Milano. Lo ricordiamo, lui è l'autore del Maestro e l'Alleato per le edizioni Booksprint, ma si sta preoccupando di sviscerare, criticare e analizzare il fenomeno dell'esoterismo, che è molto in voga in questo periodo. Che cosa ne dici, Andrea?
Direi che è proprio il periodo del post New Age, questo qui. Per cui è il periodo in cui gli spiritualisti fanno man bassa, sono galline dalle uova d'oro, quindi vanno in giro, propongono convegni, e sono convegni frequentatissimi. Tra l'altro c'è gente che frequenta ogni spiritualista, ogni persona, parlano di...
E Andrea, di che cosa parlano in questi convegni?
Allora, di questi convegni parlano di sincrodestino, di astrotocchi, di...
Astrotarocchi, ho capito bene?
Sì, uniscono l'astrologia con i tarocchi. Ma chi più ne metta, ci sono nuove traduzioni della Bibbia, della Torah, insomma, ci sono diversi filoni.
Ti volevo fare una domanda, Andrea, sì. Ma... poi alla fine queste persone che vanno a seguire tutti questi corsi risolvono qualcosa della propria vita?
No, credo di no. Io ho conosciuto parecchia gente, si tratta di brava gente che ha esigenza di trovare un senso alla propria vita.
Qual
e
è?
Quindi ricercano, ma ricercano in maniera assolutamente, secondo me, ingenua. Insomma,
certo.
Si mettono, diciamo, come ritornano un po' adolescenti che si mettono.
E qual è la differenza tra andare da uno psicologo e invece andare a seguire questo genere di corsi? Cioè, la differenza fondamentale, vorrei sapere.
Dunque, se chiedi il mio parere, penso
il tuo parere,
veramente
sì.
Sincero, per me è difficile anche trovare un buono psicologo, perché anche cioè tutte queste scienze, ma anche le varie scientologie, ti mettono di fronte delle teorie a cui tu devi adattarti.
Però in qualche modo dallo psicologo tu comunque ti metti in discussione, cioè sei solamente tu, mentre invece forse un po' si coprono attraverso questi gruppi che vanno...
Il rito collettivo.
Sì.
Certamente, se andando 200 persone puoi sentire il discorso più bello del mondo, ma tu non ti esponi, cioè tu rimani fermo nelle tue cose.
Senta, professore, no, mi ha colpito una frase che lei ha detto di queste persone, le ha definite brava gente.
Sono bravissime persone.
No, però io per esempio quando parlo io di brava gente, la mia accezione, forse sbaglio, ma è gente molto semplice, molto ingenua, facilmente abbindolabile, imprecettabile. Era questo il senso?
Ma guardi, dottoressa, non è tanto... la gente diventa ingenua quando ha molto bisogno. La gente è gente brava ed anche preparata in un certo senso, però è come se abbandonassero le difese, sentono un discorso.
Quindi è gente disperata che si attacca.
Forse alla base di questo c'è proprio una disperazione, cioè il fatto di non aver risolto la propria vita, il fatto di stare male sostanzialmente, perché sostanzialmente è gente che poi magari li vedi che fanno discorsi di disobbedienza, perché uno dei pilastri del nuovo spiritualismo è la disobbedienza verso le regole, verso quello che ci hanno insegnato, verso l'educazione, eccetera, eccetera. Però poi di fatto magari hanno 50 anni e vivono ancora in famiglia. Ora, potrebbe anche essere normale, però
quindi cercano qualcosa fuori da loro invece che cercare dentro.
In famiglia cosa intendi, scusami, con i genitori? Questo vorresti dire, immagino, perché in famiglia
sì,
io ci vivo anch'io e ho 50 anni.
Vabbè, dai.
No, no, diciamo per chiarezza, con la mamma, quindi, ecco.
Ancora con la mamma, non che ci sia qualcosa di male.
No,
però
assolutamente.
Non hanno creato, per esempio, una famiglia, non hanno creato un amore, una situazione solida.
Non hanno figli, ecco.
Non hanno figli.
Beh, insomma, quindi sta,
non hanno figli.
No, però sta dipingendo insomma una società, non dico di disadattati, ma poco
no,
ci manca.
No, no. Guarda, ne conosco troppi per dire che sono disadattati, sono delle
non
scelte
sono
anche.
Guardi, disadattati, allora certe volte mi capita di vedere dei video su ancora quei provini che facevano sul Grande Fratello, ecco, lì vedi la decadenza della civiltà occidentale, della cultura, di ogni cosa.
Invece non è questo il caso.
No, sono persone che hanno comunque delle pulsioni, delle spinte alla conoscenza.
Ci sono alla base delle spinte alla conoscenza. Il problema è che non c'è nessuna verifica. Cioè non c'è nessuna verifica né con loro stessi. Perché se uno ti dà un messaggio che funziona, tu devi vedere se poi il giorno dopo, dopo due giorni, dopo un mese, dopo sei mesi stai meglio, perché magari hai fatto delle scelte più oculate, più vicine a quello che è la tua realtà, no? Mentre invece normalmente si va lì e lì è come se si aprisse una parentesi in cui si sta bene discretamente, anche perché poi questi gruppi hanno una forza notevole, per cui uno si sente accettato in un gruppo, si sente, non è proprio una setta, insomma. Però è quasi si avvicina.
Benedetta Bonuccelli, volevo intervenire.
Ok, va bene Andrea, grazie. Allora ci
concentriamo prestissimo su queste nostre esperienze esoteriche, perché vogliamo sapere, dopo questa presentazione, questo incontro che farai alla libreria esoterica, esatto.
Sì, nella libreria esoterica di Milano, che è un po', che credo sia stata la prima e comunque la più importante.
Ricordiamo la data, quando ci sarai?
Il 10 ottobre.
Io il 10 ottobre però andrò prima ancora a Milano, però la data è ancora da definire. Il 10 ottobre c'è proprio un incontro con gli esoterici.
Bene.
Poi spero di andare anche a settembre, perché c'è già mi hanno chiesto di fare sempre un incontro a Milano, però questo con dei giornalisti e con dei fotografi per parlare delle immagini. E anche lì sarà molto difficile, insomma.
Va
sarà...
bene, allora aspettiamo con ansia queste date.
Certamente.
Alla prossima, grazie.
Ciao.
Grazie a voi.
Grazie, buongiorno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi questa volta ospiti d'eccezione Maurizio Conte e il caro amico Giorgio Salvatori, uomo di radio, di
televisione.
Di televisione più di radio, ma con un grande rispetto e ammirazione per la radio. Quindi,
in che esperienza si è trovato a lavorare in radio? Oppure è la prima volta che si trova di fronte a un microfono?
No, io credo di essere stato ospite qualche altra volta di trasmissioni radiofoniche. Non ho mai personalmente lavorato in Radio Rai, ma ho avuto una prima esperienza radiofonica tantissimi anni fa, prima di entrare in Rai, con una radio, allora si chiamavano Radio Libere, e si chiamava Radio Anna. Una storica radio degli anni 70.
Di che regione?
Lazio, Roma.
Ah, splendido, Roma. Quindi salutiamo gli amici che ci ascoltano, che magari erano fiduciosi di ritornare a sentire parlare di Radio Anna, e noi oggi magari ne riparliamo in chiusura di questa esperienza che ci incuriosisce molto. Ma oggi siete venuti a parlare di Mirra, con due R e una Y al posto della I, ecco, scritto MYRRHA, Il Dono del Sud, una rivista trimestrale patinata, anche se online, ma con una sfida importante, quella di voler rappresentare il meglio del nostro sud, del sud dell'Italia, immagino. Dico bene, lo chiedo in questo momento a Maurizio Conte, che è uno degli ideatori, insieme con il nostro...
Sì, questo è proprio l'obiettivo della
Giorgio Salvatori.
Nasce proprio così spontaneamente un giorno da un'emozione, proprio in un viaggio dal sud, parlando con i moderni strumenti della tecnica, parlando al telefonino con un amico che tornava dalla Puglia. ed io tornavo dalla Sicilia in macchina, quindi avevamo anche tempo.
Comunque due regioni che nel sud fanno, diciamo, fanno da capofila, insomma, possiamo dire che sono le più avanzate.
Senza,
la Campania è un mondo a sé, però diciamo Sicilia e Puglia sono le esperienze più moderne.
Speciali senz'altro, sì. In questo raccontarci spontaneamente della permanenza rispettivamente in Sicilia e in Puglia, abbiamo trovato un entusiasmo di visioni, di esperienze, di racconti, di contatti umani, senza naturalmente parlare di tutto ciò di bello che si vede.
Perché voi non siete del sud.
No, io sono di Roma, anche se ho tanti nonni tra la Puglia, la Sicilia e le
E che lei, Salvatore, non è del...
No, io sono in questo gruppo di persone che hanno dato vita a Mirra, e a cominciare da Maurizio Conte, che è l'ideatore di Mirra. Sono forse l'unico che non ha sangue meridionale. Sono milanese di nascita, romano d'adozione, ma ho una moglie pugliese. E quindi da oltre 30 anni io frequento una regione che è estremamente interessante, e mi diverto a dire a mia moglie che se la civiltà amministrativa è quella medicea o asburgica, la civiltà del bere e del mangiare è sicuramente meridionale, e la Puglia ha molto da dire in questo campo,
anche nel campo del commercio, però, perché sappiamo che i pugliesi sono in gambissima in questo. La Fiera del Levante ne è un'esperienza
ma
importante.
Non deve essere riduttivo questo giudizio.
No,
abbiamo scoperto mille altre cose, insomma. Io in 30 anni e passa che vado giù,
anche industrie aeronautiche, so che c'è un ragazzo che in Puglia costruisce aeroplani e...
Come no?
Molto belli.
E non solo in Puglia.
Senti Giorgio, no, volevo chiederti in che modo questa rivista attua questa diffusione del sud anche in versione ecologica, perché hai visto, c'è stata l'ultima enciclica del Papa, no? Il 18 giugno, Laudato Si, che punta proprio sull'ecologia.
Come no?
Perché fa un grande parallelismo sull'ecologia, il vivere semplice, quindi ridare alla popolazione nuovi principi.
È molto bello quello che tu dici, Flaminia, perché io sono assolutamente d'accordo. Sono in sintonia con lo spirito di ciò che ha detto il Papa, e guarda caso nel primo numero di Mirra io proprio firmo uno degli articoli della rivista su un successo anche in questo caso pugliese, ma poi parleremo della meravigliosa Sicilia, parleremo anche della Calabria, parleremo delle altre regioni, sulla rinascita, la rivincita del piccolo capriolo garganico. Capriolo garganico è un folletto dei boschi più piccolo del capriolo europeo che vediamo anche in altre zone d'Italia e che rischiava l'estinzione. Grazie agli sforzi del Parco Nazionale Gargano e del Corpo Forestale dello Stato, il capriolo italico del Gargano, che è nostro, è antichissimo, un ceppo antichissimo ed è solo nostro, non c'è da nessun'altra parte, sta tornando in qualche modo.
Non era estinto, quindi, per fortuna.
No, non era estinto, ma era al di sotto di quella soglia di 100 unità che, secondo gli esperti di zoologia, per i mammiferi
porta all'estinzione.
Rappresenta un segnale d'allarme rosso. I nuovi censimenti, le nuove ricerche, le tecniche, diciamo, di protezione per questo capriolo confinato quasi esclusivamente nel Parco del Gargano, nella foresta umbra, hanno dato buoni risultati, ottimi, vorrei dire, e quindi diciamo che si stanno registrando negli ultimi anni nuove nascite e nuovi avvistamenti.
Questo è meraviglioso. Tra l'altro mi viene in mente un paragone con un libro bellissimo di Ota Pavel, il grande letterato cecoslovacco, La morte dei caprioli belli, e lui ne parla perché nel periodo del nazismo, purtroppo, in Cecoslovacchia,
che non esiste
più, furono estinti questi caprioli per altri motivi. Quindi è un po' evocativo quello che
dici. Ma torniamo alla carta vetrata, perché noi siamo un po'
graffiate, siamo qua.
Si parla di siti di stoccaggio di uranio, adesso si ricomincia a parlare di dove mettere, stanno chiudendo dopo ormai tanti anni che abbiamo dismesso il nucleare, le centrali sembra che finalmente saranno spente, perché per spegnere una centrale nucleare ci vogliono più di 20 anni, questo lo sappiamo tutti, e adesso si incomincia a pensare a togliere questi bei regalini e metterli, guarda caso dove, proprio nel sud.
Ma insomma, queste sono notizie che vanno ancora verificate, commentate, e purtroppo è un problema che va affrontato e sicuramente non deve passare sulla testa delle persone. Ma c'è un pericolo più imminente, quello delle trivellazioni petrolifere nell'Adriatico, e che riguardano purtroppo in particolare le coste della Puglia. Voi sapete che poi non parleremo più della Puglia, perché insomma non voglio fare Cicerone.
No, abbiamo un emittente Radio Bari Città Futura, quindi ci ascoltano anche a Bari. Quindi
è
cosa gradita parlare della Puglia.
Sicuramente, però io sono un uomo privo di campanile.
È un caso, via, non ci siamo messi d'accordo.
E questo è davvero un problema serio, perché quella parte poi dell'Adriatico è una delle più frequentate negli ultimi anni per ragioni balneari, turistiche, e c'è una ragione, perché il mare
è incontaminato.
Il mare del Salento è un mare meraviglioso. Questi problemi vanno affrontati e risolti, tenendo conto anche del famoso discorso, del messaggio che il Papa ha inviato a ciascuno di noi. La terra va protetta, l'ambiente va protetto, e l'espansione infinita non può essere più tollerata. Dobbiamo ricominciare a pensare a come crescere e svilupparci in modo ecosostenibile.
Senti Maurizio, volevo chiederti.
Non pensa, volevo collegarmi a quello che dicevate.
Infatti.
Sempre sulle scorie.
Le scorie o quant'altro si può.
Quindi non fare del meridione la sentina d'Italia, ecco.
Di chiudersi gli occhi o di essere superficiale riguardo a problematiche così importanti, però proprio nasce con un codice, quello di denunciare le bellezze che non hanno goduto nel tempo dell'attenzione dei media al pari delle denunce, per gioco forza.
Ricordiamo Fondazione del Sud.
Innescare un circolo
con il Sud, con il Sud.
No, Fondazione con il Sud ospita la conferenza stampa, mentre la pubblicazione è prodotta dall'Associazione.
Però diciamo, insomma,
Opere,
il 2 luglio 2015, sì, perfetto.
Ospitato. E quindi il codice della rivista è proprio quello di cercare di scardinare questa prevalenza di preoccupazione, non per sottovalutarla o per essere superficiali, ma per riuscire a tirar fuori il più possibile tutte le potenzialità.
E la scrittura
e
sta a cuore a voi.
Che comunque ci sono.
Utilizzate la scrittura, non video, non radio, ma è tutto scritto, giusto?
È tutto scritto,
la rivista non ha contributi.
Potrà contenere dei speciali inserti video.
Ah, quindi è previsto anche il video, benissimo.
Infatti era questo che ti stavo
diamo l'indirizzo.
No, volevo però sì, però volevo prima sottolineare quante personalità del giornalismo ci sono. Vedo Carmen La Sorella, Francesco Verdinelli,
ma non rendiamo onore a tutti, perché sarebbe troppo lungo.
La caratteristica è quella di non avere solo giornalisti ma vari profili professionali,
sì, infatti c'è Leo Gullotta, Edoardo Winspear, insomma veramente
o giuristi come sì. Carlo Curti Geldino, Vincenzo
Giusto Puri Purini,
Carlo sì. Malinconico, Giusto Puri Purini, architetto, insomma molte esperienze culturali diverse.
Diamo il sito ai nostri ascoltatori, così lo possono visitare subito.
Allora il sito è Total Care, questo?
www.mirra.it.
www.mirra.it, ricordiamo.
Scritto...
che Mirra MYRRH è semplicissimo,
che è il modo antico poi di scrivere la parola Mirra.
Sì, abbiamo scelto,
esatto,
il modo
esatto. Io posso aggiungere una cosa?
Certo.
Perché tutte queste teste
Giorgio Salvatori, ricordiamo i nostri ascoltatori,
si sono poi riunite insieme, si sono aggregate su questo progetto, perché tutti siamo stati d'accordo su una cosa: non dobbiamo sottovalutare i problemi che ancora dà la piovra, chiamiamola così, riassumiamo con questo termine.
Il malaffare, sì, ma organizzato.
E non vogliamo assolutamente ignorarlo, ma come diceva giustamente Maurizio Conte poco fa, tutti siamo stati d'accordo con lui, dobbiamo mettere in risalto ciò che funziona e che non ha molta attenzione da parte dei media nazionali. D'altra parte, noi siamo confortati in questo dalle dichiarazioni di Roberto Saviano, il quale, inaugurando la mostra d'arte fatta in una villa di un boss della Camorra sequestrato a Casal di Principe, ha detto: stiamo voltando pagina, vedo i segni della rinascita, vogliamo aiutare anche noi questa rinascita, ciascuno di noi, ogni italiano dovrebbe partecipare a questa rinascita del paese e del sud in particolare, perché nel sud ci sono delle strane cose. Voi sapevate che a Isernia ad esempio c'è un centro avanzato per la ricerca e per la cura delle malattie neurologiche, si chiama Neuromed, e che sta facendo degli studi che sono estremamente importanti. Ad esempio è stata scoperta dai loro ricercatori una proteina che servirà a curare le malattie cardiovascolari, Aisernia, in un posto normalmente trascurato, se non ignorato.
Voi avete individuato il sud perché il sud è più problematico? No, perché uomini, tra virgolette, del nord che si concentrano su un'area così precisa, perché?
Perché abbiamo avvertito questo scollamento tra un nord e un sud che in realtà non ha molte ragioni di essere, perché gli stereotipi stanno un po' mostrando la corda, perché nel sud ci sono giovani, meno giovani, imprenditori, studenti.
Quindi è una crociata, tra virgolette, che state facendo.
Una crociata è proprio un viaggio che cerchiamo, di quel viaggio famoso che facevo accenno all'inizio, in cui a un certo punto ci siamo detti tantissime cose belle e abbiamo concluso: ma perché sentire parlare sempre solo di quelle brutte?
È vero.
Compensiamo, cerchiamo di compensare, così di aprire le potenzialità.
Ricordiamo Maurizio Conte. Se possiamo sintetizzare, a chi si rivolge il vostro appello, se possiamo dirlo, non solo alle persone che non abitano al sud, ma forse anche a chi ci sta, chi ci rimane, chi ci è nato o chi ci va a lavorare, perché molte persone del nord, possiamo dire, andate a lavorare al sud invece di andarci solo in vacanza, perché magari proprio con la mentalità imprenditoriale, che forse dobbiamo dirla, manca un pochettino al sud, le presenze, quello che era una volta la cassa del mezzogiorno, invece spontaneamente, senza contributi pubblici, magari si potrebbe tirar fuori qualcosa di buono.
Ci sono esempi di persone che vanno a lavorare o fare imprese al sud, o che sposano imprese che nascono al sud, o che si trasferiscono a vivere al sud per la qualità
perché
della
si
vita.
Vive bene, ecco,
ci
diciamo.
Sono anche dall'estero, le troveremo, le presenteremo.
Grazie ancora, alla prossima volta che ci venite a trovare. Ricordiamo ancora il vostro sito Myrrha, scritto myrrha.it, e il nostro buon augurio di tanto successo per il dono del Sud. Alla prossima.
Grazie, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata una nostra ospite. Ormai da troppo tempo la aspettavamo, perché siamo curiosi di partire con una nuova puntata con le novità da Venezia e dalla Laguna di Venezia. Parliamo di una situazione che apparentemente sembra essere stata una debacle completa o grave, perlomeno per il partito al quale anche lei è legata. Parliamo del PD, parliamo di Silvia Conti, sindaca di Quarto d'Altino, uno dei comuni della Laguna di Venezia, e candidata anche alla regione. Come stai, Silvia?
Ma bene, molto occupata, perché i problemi sono tanti da affrontare ogni giorno nel mio ruolo di sindaca, e anche all'interno del partito c'è una fase molto intensa di discussione alla luce dei risultati.
Una domanda mi sorge d'obbligo: i risultati complessivi danno la vittoria a questo sindaco di destra che tutti dicono abbia tappezzato tutta Venezia e i vari municipi, le municipalità di Venezia, di tantissimi manifesti, insomma, che abbia investito veramente molto per questa campagna elettorale, come se fosse in grado di aspettarsi la vittoria che poi ha ottenuto. Ma i risultati invece delle municipalità come sono andate? I quartieri di Trieste, di Venezia, dico, come sono stati i risultati?
Ecco, no, nei quartieri, nelle municipalità di Venezia, che sono 6, in realtà il risultato è stato 5-1 per il centro-sinistra, quindi in realtà a livello di municipalità si presenta una situazione che in qualche maniera potrebbe anche riequilibrare questo strapotere, no, del centrodestra e della figura del sindaco, perché appunto sono il voto dei cittadini veneziani è andato in un'altra direzione per quanto riguarda le municipalità rispetto al candidato sindaco.
Parliamo un po' del laboratorio politico di Venezia, perché le elezioni di fatto non sono riuscite a registrare tanto il passato quanto più il presente, come al solito, come tutte le elezioni. Però cosa rappresenta Venezia nel sistema, diciamo, del centro-sinistra, nel gruppo dei partiti del centro-sinistra, forse un po' un laboratorio unico in tutta Italia?
Beh sì, effettivamente, storicamente Venezia, l'amministrazione comunale di Venezia, di centro-sinistra, ha messo sempre in campo una proposta di politica molto ampia che andava dalla sinistra, anche con esponenti di Rifondazione Comunista nella maggioranza, fino al centro, un centro che guardava forse anche un po' alla destra. Quindi storicamente il candidato sindaco, espressione di questa coalizione così ampia, è sempre stato un sindaco che ne rappresentava la mediazione.
Forse
no?
Costa è stato un po' l'elemento più rappresentativo, o no?
Ma Costa, ma se ci pensiamo anche Cacciari, che nel momento in cui si è candidato non si è candidato esclusivamente rappresentando la sinistra, no? Ma come Margherita, rappresentando anche la distanza di mediazione, o lo stesso Orsoni. Quindi la figura del candidato sindaco vincente a Venezia, interpretando questa coalizione, è sempre stata una figura appunto di mediazione di queste istanze.
E il rapporto con i comuni della cintura, con quelli della cosiddetta area metropolitana, era ottimo.
Allora, diciamo che c'è stato sempre un rapporto di grande collaborazione dei comuni limitrofi, ma anche un rapporto che ha sempre visto Venezia come egemone, no? E quindi la tentazione di molti era quella di, non la tentazione, la sfida della città metropolitana era anche letta come l'opportunità di trovare un equilibrio tra la l'egemonia di Venezia rispetto al territorio.
La vecchia provincia.
Esatto, faccio un esempio concreto. Pensiamo alla società che gestisce i rifiuti, Veritas. In Veritas il comune di Venezia ha oltre il 50% delle quote ed è chiaro quindi che ha la parola finale su tutte le scelte. E quindi questo mette in minoranza tutto il resto della provincia, dei comuni, del territorio. Quindi se questo deve essere il modello di governance della città metropolitana, è chiaro che a nessun comune del territorio va bene questo tipo di impostazione.
Esatto.
Quello che si cercherà di fare anche con lo statuto che siamo chiamati come sindaci a elaborare e ad approvare entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio metropolitano, dovrà prevedere un sistema di pesi e contrappesi che permetta chiaramente la decisione, perché non possiamo rimanere impastoiati nelle beghe e nelle alchimie dei partiti, permetta la decisione, ma permetta una collegialità della decisione, una rappresentanza di tutte le istanze, sia dei comuni grandi che dei comuni medi di tutta la provincia.
E adesso questo sindaco, in qualche modo, che è più in sintonia forse con i comuni di centrodestra, che prima si sentivano un po' flagellati da questo strapotere di Venezia, potrebbe essere favorevole, ecco, con questo equilibrio nuovo. Come lo pensi?
Ma, in realtà io temo che molte volte anche il punto di vista di questo sindaco che viene dal contado, chiamiamo così, che non viene da Venezia, viene da Spinea, un comune limitrofo, possa essere un punto di vista utile, no, a questo sguardo più ampio, ma in realtà non vorrei che si rinchiudesse comunque nelle logiche di bilancio, per cui se per salvare per esempio il bilancio dal punto di vista del patto di stabilità è stato necessario lo scorso anno che il comune di Venezia, proprio in Veritas, stabilisse la distribuzione degli utili, ecco, se quello è il criterio dominante dell'azione del sindaco di qualsiasi parte sia, allora non ci siamo. Quindi bisognerà metterlo alla prova nei fatti. Si parte sempre positivi, nel senso che comunque io confido che tutti i sindaci, in particolare il nuovo sindaco metropolitano, sappia accogliere l'opportunità di trasformare la città metropolitana da un ente astratto.
Un ente astratto?
Ecco, appunto, non deve più esserlo, ma deve essere uno strumento concreto per dare risposta vera ai problemi, alle esigenze delle famiglie e delle imprese di questo territorio. È chiaro che se parliamo di sviluppo strategico non è che possano governare i singoli comuni, ma ci deve essere questa capacità di elaborazione e di azione congiunta tra tutti i territori di questa area veneziana, in cui sicuramente Venezia, come suo potere evocativo, come capacità di attrarre investimenti e flussi, è indiscussa, ma va ragionata e condivisa insieme a tutto questo territorio. Pensate, che ha più addetti alla manifattura un comune come Santa Maria di Sala che Porto Marghera oggi. Quindi si è trasformato questo tessuto, ci sono delle sfide che vanno giocate davvero insieme.
E Luigi Brugnaro speriamo sia all'altezza di questo compito, insomma.
Lo speriamo e glielo auguriamo. E noi come sindaci della città metropolitana sicuramente lo pungoleremo in questo senso.
Una cosa importante che volevo farti notare, non so se hai visto, il Festival del Cinema di Roma si trasforma da festival con premi in festival puro senza premi, come a voler rispondere con un gesto d'amore a Venezia, lasciando questo onere e onore di premiare i migliori film del mondo solo a Venezia, che città molto amata, tra l'altro la piazza più importante di Roma è proprio Piazza Venezia, non a caso.
Sì, beh, devo dire che ritengo questo davvero un segno di una visione strategica, lo dicevo poco fa, riferito alla città metropolitana, ancor più vale in uno scenario nazionale. Quindi la competizione fine a se stessa, che rischia di mettere in discussione quella che è un'eccellenza italiana. Pensiamo che a settembre, questo settembre, ci sarà la 72esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, quindi è una storia e un ruolo riconosciuto davvero.
E speriamo che questo sindaco, un po' tutti, capiscano che il territorio che circonda Venezia deve essere coinvolto anche in questo festival.
Ma certo, ma non solo questo, un altro elemento secondo me di prospettiva anche di lavoro, di attivazione di economia, non solo legata alla manifestazione, che già è un'opportunità notevole di movimento, no, di flussi turistici ed economici intorno alla città, ma pensiamo anche a quello che potrebbe essere un nuovo ruolo della Film Commission a livello veneziano-veneto, e se è capace davvero di valorizzare questo territorio incredibile che abbiamo. Se pensiamo a quello che con 6 milioni di euro all'anno riescono a fare nella provincia autonoma di Bolzano, capiamo cosa potremmo riuscire a fare noi con un territorio come il Veneto, che ha due siti UNESCO oltre a Venezia, le Dolomiti, ma non solo, ne ha altri come diffusi in tutto il territorio, un paesaggio incantato, incantevole, e competenze e un saper fare legato a questo settore che potrebbe essere valorizzato e ulteriormente potenziato.
Creatività, bravura, abilità, tantissimi elementi che sono presenti nel materiale umano del Veneto e di Venezia e di tutta la provincia veneziana. Quindi facciamo tanti auguri a Silvia Conti perché continui a essere veramente all'avanguardia come sindaca di Quarto d'Altino, e speriamo prestissimo di avere il calendario definitivo dell'estate a Quarto d'Altino per poterlo degnamente pubblicizzare nelle nostre frequenze.
Certo, quello che spero di riuscire a condividere presto con voi è la data di apertura al pubblico del nuovo Museo Archeologico Nazionale di Altino. La stiamo aspettando da 30 anni e proprio a giorni dovrebbero confermarci che entro luglio questo meraviglioso nuovo museo che racconta le origini di Venezia.
Ricordiamolo che Venezia nasce a Quarto d'Altino, quindi.
Esatto, dal sito veneto e romano poi di Altinum. E quindi spero nella prossima occasione di avere questa data ufficiale e potervi invitare tutti.
Verremo con grande piacere. Grazie Silvia, alla prossima.
Grazie a voi. Saluti.
Carta vetrata. Bentornati con Carta Vetrata, Flaminia Naro, Alberto Gaffi ai microfoni, e abbiamo con noi di nuovo il generale Franco Angioni, che come ci aveva promesso, grazie veramente, sarà assiduo fino alla fine delle nostre trasmissioni di questa stagione, quindi fino ai primi di agosto, quando termineremo per una ristoratrice pausa agostana.
Grazie generale, davvero.
Sono contento.
Allora, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che il 6 sarà protagonista di un incontro molto interessante che si svolgerà a Palazzo Cusani a Milano, dedicato proprio al ruolo dell'esercito all'interno del confine del nostro paese, quindi non le azioni fuori dal nostro confine geografico, ma all'interno, quello che
alcuni definiscono l'ausilio alla pubblica sicurezza, ma non solo, perché poi sappiamo bene che difendere il territorio vuol dire anche guardare, per esempio, degli obiettivi strategici molto importanti che potrebbero essere oggetto di attentati, come le dighe, i ponti, le strade di accesso principali, insomma, tanti luoghi che la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza non avrebbe la possibilità di controllare e di presidiare nel modo giusto. Le vette anche, no? I punti di comunicazione, i ripetitori radiofonici, anche quelli sono obiettivi militari.
Però non ci potremmo far sentire.
Esattamente, uno dei problemi fondamentali è quello che quando manca la comunicazione, noi qui stiamo facendo comunicazione, manca anche la possibilità di difendersi, certo. Perché comunicare, per esempio, un attacco dà la possibilità di rispondere all'attacco. Se questo attacco viene svolto senza che nessuno lo sappia, è chiaro che l'avanzata è più facile e più veloce. Ma parliamo di nobiltà, un termine un po' antiquato, Flaminia, che cosa ne pensi? La nobiltà della guerra, che cosa ti fa pensare?
Ma antiquato effettivamente, però tutto poi si contestualizza, no? Quindi il significato in sé invece è moderno. Penso che la nobiltà va applicata a quello che abbiamo al momento, no? E allora nel caso della guerra forse si riferisce, ti volevi riferire, non so, alla nobiltà di chi si propone in guerra e come, di chi difende, di chi attacca.
O dell'azione stessa, dell'azione stessa.
Ma questo concetto della nobiltà affonda nel passato, ma un passato parecchio lontano, perché era il simbolo della fedeltà al sovrano, poter consentire al sovrano di poter operare, agire per il bene del popolo che dipendeva, e poi per difendere e tutelare i confini del territorio dove questa capacità si poteva esprimere. Col tempo il senso di nobiltà è passato dal generico al particolare, quindi alle persone, e di conseguenza i segni distintivi di questa nobiltà che, grazie al sovrano, veniva riconosciuto ai singoli cittadini che normalmente erano particolarmente meriti. Ora questo concetto è stato un po' superato, rimane
lo spirito nobile.
Cioè, no, ma per esempio che differenza c'è secondo lei tra nobiltà e autorevolezza?
La nobiltà è un qualcosa che si riceve perché viene ceduta, o per dinastia o per eredità.
Per un'azione, no?
Sì, perché è stata concessa. Ed è quindi un fatto che dall'esterno va verso l'interno. L'autorevolezza invece è proprio la direzione contraria. Nasce dall'individuo e si promana verso l'esterno. Non c'ha delle regole fisse, non c'è un canone che possa individuarlo oppure catalogarlo oppure somministrarlo. L'autorevolezza appartiene all'individuo e l'appartiene nella sua interezza, nello sguardo, nel portamento.
Quindi è di persone autorevoli che abbiamo bisogno.
Certo, no che abbiamo bisogno, che esistono. E quindi l'autorevolezza si manifesta, noi ragazzi, tutti quelli che hanno frequentato la scuola, lo ricordano benissimo. Quindi quando entrava un professore che non aveva autorevolezza, cominciavano a partire le palline di carta, gli spintoni, eccetera. E questo che urlava, batteva i pugni sulla cattedra, calma, io guarda che qui non c'era niente da fare. Poi entrava quello di fisica, allampanato, serio, lo sguardo disteso, si sedeva, era sceso il gelo in classe. Perché non aveva bisogno di urlare, non aveva bisogno di andare vi metto tre oppure alla lavagna.
È vero, è vero.
Questa è l'autorevolezza. E si figuri che cosa significa nell'azione di comando.
Mamma mia.
L'azione di comando è quello che lo sapevamo anche prima, ma non lo sapevamo dire perché non avevamo imparato l'inglese, era il leader. Quindi il leader non può essere tale se non possiede e promana autorevolezza.
Ci vogliono tutte e due, insomma.
Ci vogliono tutte e due.
Però la nobiltà può essere anche di un gruppo, non solo di una persona, no?
Sì, questo ci può essere senz'altro. E io penso che la dobbiamo staccare come terminologia da questa facoltà che appartiene a una categoria aristocratica. No, la nobiltà di intenti, la nobiltà del gesto deve poter appartenere a tutti coloro che sono consapevoli che il termine nobile è un termine positivo e si affianca all'intelligenza.
E non è di razza, né di sangue, né di censo.
Ma appartiene al concetto della persona, dell'individuo, maschio o femmina, uomo o donna,
al comportamento, sì.
Al comportamento, e normalmente si acquisisce. È difficile che un adolescente possa avere queste caratteristiche
in modo spontaneo.
Modo spontaneo. Si può intuire, ma non, per manifestarsi c'è bisogno che la personalità si possa manifestare, esponendosi e rischiando naturalmente, perché chi ritiene di avere autorevolezza, una falsa autorevolezza, è un individuo che va ricercando dei fischi. Coloro invece che non lo vogliono manifestare, perché modestamente forse lo possono sentire nel loro interno, sono destinati invece a riscuotere il plauso degli altri.
Ma per esempio, generale, posso fare una domanda al generale molto attuale di politica, diciamo.
Sì, ma lei non chiede l'autorizzazione al direttore.
No, però lo chiede.
Va bene, dica.
Ne ha facoltà.
Per esempio, tra i politici italiani, in questo momento abbiamo un Presidente del Consiglio molto particolare, diciamo, perché non rientra nei canoni normali del politico che ricordiamo. Ecco, lei lo trova autorevole? Trova che incarni questo concetto di nobiltà di cui parlavamo?
La domanda può essere pericolosa, perché
infatti per quello è la risposta di più.
Se vuole che io le faccia un esempio per dire che cosa intendo io per autorevolezza, per nobiltà, eccetera eccetera, proprio per uscire dai canoni, le dico: per me era Enrico Berlinguer.
Un personaggio di grande autorevolezza. Bello era, effettivamente
certo,
lo
certo,
era.
Più di Togliatti, vero?
Sì, più di Togliatti, perché non ricercava la popolarità, perché
non si faceva chiamare il migliore.
Perché lo era, probabilmente, certo. Basta vedere quei filmati di repertorio, quei comizi che faceva Berlinguer, è qualcosa di straordinario.
Però sottovoce.
Certo, quindi nelle corde c'era questa possibilità di individuarlo. Un'altra persona che promanava di questo, e che io ricordo perché li ho assorbiti quando io ero giovane, e quindi ero una lastra fotografica vergine da poter fissare le immagini, era Alcide De Gasperi. Era un altro. Certamente non erano invece quei politici che arruffavano la folla. Io mi ricordo che c'era uno che faceva tanto ridere, però rispondeva, che si chiamava l'uomo qualunque,
Giannini.
Si chiama Giannini. Quindi questo della nobiltà è un fatto molto importante. Naturalmente chi esercita un'attività pubblica ha modo anche di poterlo manifestare, oppure di essere smentito. Ora devo dire che questi concetti sono essenziali per chi desidera, o per chi è destinato a poter guidare, a essere cioè leader, indipendentemente dal settore in cui vuole esprimere questa sua capacità.
Un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Quando noi guardiamo tornare all'aeroporto o nei luoghi al quale approdano i nostri soldati con le loro navi, e scendere magari con uno zaino che è pieno di tante cose, ma soprattutto di tanti ricordi da una missione fuori dall'Italia, vediamo nei loro occhi una maturità pazzesca.
Certo.
Non sono più quei ragazzi che sono partiti pochi mesi prima, magari appunto hanno 23 anni e mezzo quando sono partiti a 23. Ma sono diventati uomini. Ecco, cosa vuol dire quella maturazione? È una maturazione che fa male o fa bene a quel ragazzo?
Ma il processo di maturazione normalmente è sempre un processo positivo, a meno che uno non abbia nelle corde la
non
maturazione.
Sono invecchiati, ecco, sono solo maturati.
No, sono arricchiti.
Ecco.
Il che significa che si portano dietro dei ricordi importanti, determinanti, ma anche dolorosi.
Certo.
E qualcuno paga un prezzo molto elevato per quelle esperienze subite.
Sarà un uomo migliore?
Non sempre.
Non sempre.
Perché alcune volte il vivere tra le atrocità, tra la violenza, può rendere tristi, ma può anche esaltare persone che in nuce hanno una voglia di essere protagonisti negativi. E di conseguenza è molto necessario in maniera profonda esaminare quali sono le possibili reazioni di chi ha maturato quelle esperienze.
Grazie veramente per queste saggissime parole, e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana.
Grazie.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Ben
bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'eccezione Giovanni Pacchiano, che da Milano ci consiglia anche per questa puntata un altro indispensabile. Come stai, Giovanni?
Io sto bene, sta bene anche la situazione dei romanzi classici, quelli che secondo me vanno riscoperti, perché noi parliamo sempre di romanzi pubblicati oggi in prima edizione, ma io credo che sia importante ricordare anche per gli adulti e anche per gli adolescenti che leggono dei grandi libri del passato.
Soprattutto oggi, quelli che non invecchiano. E questo...
Quelli che non invecchiano, ma non invecchiano davvero, mentre tanti libri pubblicati l'altro ieri, se li leggi oggi, sono già decrepiti.
Oggi parliamo del Grande Amico di Alain Fournier, uscito di nuovo per i tipi di Mondadori. Sono 290 pagine per 9,50 €, uscito nella collana Classici Crisalidi nel 2014, se non sbaglio a maggio scorso. Cosa ci dici di questo libro che ancora oggi ci deve parlare, ci deve interessare?
Allora, intanto vi do delle coordinate storiche, perché il libro fu pubblicato nel 1913, proprio prima dello scoppio della guerra. Alain Fournier morì l'anno dopo, ancora giovane, in una delle prime battaglie combattute dai francesi contro i tedeschi, e questo libro rimane il suo esemplare unico e uno dei capolavori della letteratura francese del primo Novecento. Dico brevissimamente un pezzettino di trama, poi vi spiego perché il libro merita di essere ampiamente riletto. L'ambiente è quello della provincia francese, un ambiente che noi conosciamo bene attraverso tanti libri e soprattutto tanti film. Il protagonista è un adolescente, François. François è figlio di due insegnanti di un villaggio francese, è introverso, è un sognatore, vive una vita appartata, ma il suo esistere destinato a cambiare con l'arrivo in classe di un ragazzo più grande, di un paio d'anni più vecchio. Augustin Molne si chiama. Questo Molne è tutto diverso da lui, perché è uno spirito inquieto, un po' spaccone, sempre in cerca di nuove avventure, e fra i due ragazzi nasce un'amicizia di quelle totali che sono tipiche delle adolescenze di una volta.
Splendido, splendido innamoramento amicale.
Sì, oggi non so se ci siano ancora, ma...
Ci sono,
ma non so, ti ricordo anche...
Anche tra adulti ci si innamora di un amico, attenzione.
Sì, ma certo, l'amicizia è uno dei sentimenti più solidi e più importanti. E questa amicizia è fatta di piccoli fatti comuni, di emozioni. E per François questa amicizia diventa un punto importantissimo della sua vita. Però Molne un giorno scompare misteriosamente e deve andare alla stazione a prendere dei visitatori in calesse, e a un certo punto scompare. Risalterà fuori dopo qualche giorno e racconterà di essere capitato per caso in un castello durante una festa, e in questo castello di essersi innamorato perdutamente della figlia del castellano, la bionda Yvonne. Il resto del libro ovviamente non lo racconto, se ne tolgo tutta la suspense all'avventura, ma tutta la seconda parte del libro sarà incentrata soprattutto su un amore possibile, insieme impossibile, tra Molne e Yvonne, e sul punto di vista di François, che ha perso questo amico, che lo rimpiange e che racconta, perché attraverso le sue parole che noi sappiamo tutto, il seguito della storia del grande Molne. Perché è un libro importante? Perché è un libro poetico, soprattutto. Perché è un libro che mette insieme l'imprevisto, l'avventura, l'amore adolescenziale, l'amicizia, e soprattutto per un'ultima cosa, perché durante l'adolescenza noi ci sentiamo onnipotenti e infiniti. Ahimè, è un'illusione, ma è così. E questa è una delle sensazioni maggiori che percorrono tutto il libro, fino all'arrivo della maturità per Lion Arrante, che raccontando la storia di Molne rievoca questo passato e insieme lo rimpiange.
Un grande classico che ci permette di dire tutto cambia per non cambiare nulla. Queste emozioni sono quelle che ancora oggi i nostri adolescenti provano.
Ma certo, io ti ricordo un film che ho rivisto ieri sera in DVD, Gli amori folli di René, di Alain René, dove il protagonista è una persona di oltre 70 anni che prova appunto un amore folle. Si pensa che i sentimenti siano legati a certi stadi dell'età dell'uomo, ma è una delle menzogne più colossali.
Per fortuna, perché noi ci vogliamo innamorare fino all'ultimo istante. E grazie ai tuoi libri, quelli che ci suggerisci di leggere, che, devo dire la verità, stanno veramente sortendo dei risultati molto importanti. I nostri ascoltatori ti ringraziano, dammi la possibilità di dirtelo, soprattutto per gli indispensabili, anche se le novità del Ucci Ucci Sento Tor di Scritto Rucci sono altrettanto seguite. Grazie ancora, Giovanni.
Ringrazio voi per lo spazio che mi date, buona giornata.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'Alessandria, dal Piemonte meridionale, Roberto Paravagna.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Benvenuto, ciao, e ci parlerai oggi di una cucina vegana che è particolarmente sentita e amata in quel di Alessandria, tanto che il nostro caro amico Antonio Monaco ha dedicato tutta la sua vita e anche buona parte dell'attività della sua casa editrice Sonda proprio a libri di cucina vegana. Tra l'altro è particolarmente significativa la sua Vega Agenda, che dà la possibilità a chi pratica questa scelta alimentare di poter variare dieta ogni giorno con delle nuove ricette. Ma oggi parliamo invece di un libro Mondadori, di un cuoco molto bravo. Parliamo di Pietto Liman, Il sale della vita, per Mondadori Electa. A te la parola, Roberto.
Esatto, Roberto, quindi siamo all'appuntamento con una cucina che mi pare di capire in questi ultimi anni ha preso sempre più piede. E il libro Il sale della vita, un cuoco vegetariano alla ricerca della verità, questo è il titolo ben esteso del libro che vi proponiamo in questo momento, è stato presentato a Casale all'Accademia Filarmonica ed è stata un'occasione per conoscere, direi davvero, questa alta cucina vegetariana. Il libro racconta la vita, come probabilmente potrete immaginare, e la carriera, peraltro importantissima, carriera professionale di Pietro Liman, chef presso un notissimo ristorante milanese.
Di dov'è Pietro Liman? Non è italiano?
Non è italiano, ti dico subito, è nato in Svizzera nel 1961. Io non so se si dice Liman o Lehman, ma insomma noi lo diciamo così, come ci scuseranno gli ascoltatori se non siamo magari perfettissimi nella pronuncia. Ed è chef e titolare di questo ristorante a Milano. Non so se posso dire il nome del ristorante?
Assolutamente sì.
Si chiama O Gioia o Ioia. Guarda, non so anche in questo caso la pronuncia, perché c'è questa G iniziale. Alta cucina naturale. E tra l'altro il primo ristorante vegetariano europeo che ha ricevuto la stella Michelin nel 1970.
Quindi è solo vegetariano e anche vegano?
È vegetariano e vegano, però lui ha ricevuto la stella come ristorante vegetariano.
Che è un pochino meno dura come scelta.
Ecco,
no?
Giusto per far capire, vegano che esatto. Cos'è? Un vegetariano senza pesce?
Ma guarda, io sono andato a informarmi, come sapete ogni tanto vado a studiare, perché gli esami non finiscono mai, come diceva qualcuno, quindi bisogna sempre studiare. Nell'alimentazione vegana si pensa, io ho riassunto un pochino, alla qualità, si consumano prodotti che sono coltivati secondo la filosofia principale, la filosofia bio, prodotti che non sono raffinati, non idrogenati, senza glutammato. Naturalmente sono esclusi alcolici, tabacco, tè e caffè, e al caffè, quello classico per così dire, si sostituisce quello d'orzo, sale che va limitato il più possibile da sostituire con quello marino. Io non so, Alberto e Flamina, se siete dediti o interessati alla cucina vegana.
Siamo interessati.
Interessati, ma non più di quello, credo, no?
Non praticanti, no. Come si dice per molti.
Come avete detto prima, giustamente.
Non praticanti.
Non praticanti, tra l'altro tra vegetariana e vegana, mi pare che quella vegana sia un pochino più dura. È stato presentato a Casale questo libro, perché Casale, io non lo sapevo, è il secondo comune italiano così definito vegan friendly. Quindi ha questo rapporto amichevole con l'ambito vegano. Allora, Liman o Lehman è prima di tutto una persona naturalmente estremamente curiosa, perché i tanti viaggi che lui ha alle spalle stanno un po' a testimoniare la voglia di scoprire, di capire, sono elementi assolutamente utili per avere una conoscenza fortissima, anche in questo caso nel settore di sua competenza, quindi la gastronomia e l'alimentazione, cioè conoscere i luoghi, significa conoscere le genti, le abitudini di questi ultimi e quindi anche di conseguenza la tradizione culinaria. L'alimentazione è usata, tra virgolette, da Lehman come un mezzo, come sottolinea lui stesso, per elevarsi spiritualmente e ottenendo per sé e per gli altri, ai quali dà questa cucina particolare, un equilibrio perfetto tra corpo e mente.
Quanto costa questo libro, così diamo anche gli estremi?
Allora, aspetta che andiamo a cercare il prezzo tutto, dunque, Il Sale della Vita, edizione Mondadori Eletta, è €16,90 il prezzo di copertina, ma naturalmente chi è interessato potrà guardare a destra e manca sui vari siti internet di riferimento e in questo caso potrà trovare anche sconti. Qualche sconto particolare. Quindi un viaggiatore curioso, una curiosità che è iniziata addirittura con l'infanzia, così recitano un pochino le sue note di cronaca, un'infanzia che passa anche attraverso il rifiuto della violenza, ad esempio legata agli animali, un'alimentazione particolare e poi una curiosità di viaggio, di tradizioni gastronomiche e alimentari che nasce attraverso un viaggio in Cina e in Giappone, viaggio dopodiché Mr. Lehman si è appassionato e ha compiuto la sua scelta particolare.
Anche se l'India forse è il paese più vicino, no, alla cultura vegana.
Mi pare di sì. Io non sono uno che pratica la cucina vegana, ma sento dire da chi conosco che l'India è un paese, diciamo, senz'altro di riferimento. È un libro interessante, naturalmente, che consigliamo caldamente per coloro che desiderano anche soltanto avvicinarsi, anche perché ci sono raccontati tutta una serie di aneddoti di questo chef, ci sono delle regole, dei suggerimenti utili naturalmente per una sana alimentazione e c'è anche un'indicazione su come orientarsi naturalmente, insomma, verso una dieta corretta e fatta prima di tutto per nutrire e cercando attraverso questa alimentazione, come si diceva prima, di fare un mix, un abile mix tra spirito e corpo.
Quindi ripetiamo il titolo del libro, e l'editore Mondadori Eletta, Il Sale della Vita, l'autore e il prezzo, a te l'onore di dirlo.
Allora, Il Sale della Vita, due punti, un cuoco vegetariano alla ricerca della verità, edizione Mondadori Eletta, collana Madeleine Extra, €16,90. Ed era il caso...
L'autore, ripetiamo anche l'autore...
Sì, Pietro Lehman o Lehman, insomma, come preferite.
Comunque invitiamo tutti a leggerlo, a scoprire un po' di questa cucina che in ogni caso salutare male non fa, si possono anche inserire delle ricette vegetariane in una dieta normale.
Come
insomma.
Si mangia una volta a settimana il pesce, si potrebbe fare anche piano piano un giorno a settimana vegano.
Si può fare, direi, senz'altro, anzi sarebbe bene, magari chi crede può abituarsi già con questa cadenza breve che poi potrebbe essere sostituita con una cadenza più frequente, quindi diventare piano piano sempre più vegano, anche perché credo
male non faccia.
Che male non faccia, assolutamente.
Grazie ancora.
Grazie Roberto,
grazie a
ciao.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, stiamo per concludere anche questa puntata e abbiamo raggiunto il nostro amico Cristiano Draghi per una nota positiva sul Job Act. Che cosa succede di bello? Perché questa nota positiva? Ci vuoi raccontare?
Dare una storia, perché alla fine in fondo... perché leggi le cose, io che sono giornalista, come dire, leggi le cose sui giornali, no? O addirittura le scrivi, però poi difficilmente le tocchi con mano. Allora, siamo venuti qui in Toscana, dove c'è la casa di mia madre, insomma, per aprire casa in vista dell'estate, due o tre giorni, chiediamo qualche notizia e senti, c'è un ragazzo, un bravo giovane, come si diceva una volta, di quelli che si dà un sacco da fare, che ogni tanto chiamavamo in casa per qualche lavoretto, ma c'è, no, dice ha trovato lavoro qui vicino, si occupa di rigenerazione di pneumatici, del contratto a tempo indeterminato. Come contratto? Eh sì, dice, grazie al Jobs Act l'hanno assunto. Allora, insomma, vedi, quando vedi che effettivamente è vero che qualcuno che sai che sono veramente anni che cercava lavoro, che si doveva arrangiare di qua e di là e che se non era nero era a termine, e vedi che gli hanno fatto un contratto a tempo indeterminato, non solo hanno assunto ma a tempo indeterminato. Allora, ragazzi, forse funziona davvero quando te lo vedi passare davanti e lo tocchi con mano. Quindi diamo questo messaggio positivo, visto che qua è una bella giornata e ridente. Si vede anche che le cose, come dire, ci sono giovani che hanno aperto negozi nel paese nostro, che è Casale Marittimo. C'è un po' di movimento, cioè che il comune cerca di dare una mano, anche se a modo suo, nel senso che con il minimo della spesa, almeno programmando qualche iniziativa. Insomma, dai, speriamo che quest'estate sia foriera di altre buone cose.
Quest'anno sarai sempre in Toscana oppure farai un viaggio all'estero?
No, estero, guarda, ci avevo pensato, avevamo studiato, pensavamo di andare in Grecia, ma ti devo dire che forse la situazione è un po' vaga. No, veramente lì, tra l'altro mi dicono in Grecia, noi pensavamo di andare a Creta, mi avevano consigliato, dice guarda, stai attento perché a Creta veramente la carta di credito serve a poco, perché questi vogliono i contanti. Allora il dubbio è se da qui a lunedì potremmo, invece dei contanti nel senso dell'euro, dovremmo avere i contanti nel senso delle dracme, la cosa potrebbe farsi complicata e preoccupante. Insomma, non l'abbiamo lasciato perdere, anche perché è un po' complesso riuscire a organizzare un viaggio così. Allora forse ripiegheremo sulla nostra Toscana, che tanto è sempre piena di novità e di posti.
Beh, ma stiamo parlando di uno dei più posti più belli al mondo, più invidiati.
Però, forse faremo un salto in Sardegna, vediamo un po', anche qui dipende dai voli. Ma guarda, cose da scoprire, ce ne sono veramente dappertutto, basta girare anche un po' dalle parti di nostre, intendo di Rovigo e dintorni. Ora siamo un po' alla scoperta dei Colli Euganei, siamo stati a vedere la casa del Petrarca da poco. Sai che nella casa del Petrarca c'è un gatto mummificato?
No.
Beh, è una storia carina, perché pare che sia un falso, nel senso che uno dei successivi proprietari della casa, molto tempo dopo, abbia deciso di, o abbia trovato un gatto mummificato, sai, a corno, e allora abbia sostenuto, affermato che era la famosa gatta amata dal Petrarca, e sta ancora lì in una teca, anche se ormai si è capito che si tratta di un clamoroso falso di molti anni dopo. Insomma, anche alla casa di, perché io credo che i turisti, il visitatore soprattutto, più che il turista, cerchi proprio queste cose, no? La curiosità, la cosina da ricordare, la cosina da fotografare, la cosa buffa, la cosa simpatica,
la scusa per stare in giro a zonzo. Ma ricordiamo dove si trova la casa del Petrarca.
Arqua Petrarca, dove vuoi che stia, e Arqua Petrarca, provincia di Padova, veramente roba da andare a vedere. Siamo pieni di posti che se fossero in altri paesi sarebbero ipercelebrati, e che da noi sono così, insomma, una cosa che si visita alla scappa e fuggire. Arqua Petrarca è un paesino molto carino, molto in salita, chi va a trovarlo si prepari. Sali, scendi, anche noi diciamo, ma sono nel Padovano, il Padovano è tutto piatto, no, i Colli Euganei presentano delle belle scarpinate, però molto carino, si mangia bene, si sta bene, bella vista, divertente, e quindi insomma, dalla Toscana ai Colli Euganei alla Sardegna, quante cose, quanti posti.
E cosa ne diciamo invece dello spirito un po' anti-immigrati del Veneto, tu che lo vivi in prima persona? C'è un cambiamento oppure continua a essere sempre "non li vogliamo" il loro slogan?
No, ma è il loro slogan di qua. No, guarda, lo slogan direi Veneto è "li vogliamo se vengono a lavorare". Cioè, questo è lo slogan anche di Zaia, no? Cioè, qui c'è posto per tutti purché abbiano voglia di lavorare e ci sia lavoro per loro. Questo è, poi dopo si diventano passa, naturalmente c'è anche quello becero per cui pensa che tutti gli immigrati siano dei mascalzoni e così via. Poi magari è la stessa, e io sospetto che sia magari la stessa persona che non paga le tasse e butta i rifiuti organici nell'indifferenziata, tanto per dire due comportamenti dal piccolo al grande antisociali. Quindi sono spesso personalità antisociali che non vogliono che vengano gli immigrati. No, gli immigrati vengono purché ci sia da lavorare. Però ti posso dire che l'altro giorno, sarà come sarà, sono stato all'inaugurazione a Rovigo di un nuovo centro diurno per senza dimora, rifugiati e dintorni, dove anche il come si dice, il senza tetto, una volta avremmo detto in un altro modo, il barbone o che ne so, o il vagabondo, spesso persone che hanno dei problemi psicologici, fra l'altro, si possono pure fermare, senti, possono farsi una lavatrice.
Non mi sembra poco, non mi sembra
una
poco.
Una postazione internet, perché chi ha detto che senza tetto non stia cercando lavoro, per esempio, e abbia bisogno di qualcosa, possa leggerci un giornale, possa farsi una merenda. Ho scoperto che a Rovigo ci sono 3 posti dove ci si può fare una doccia gratis. Insomma, guarda, la rete solidale è formidabile, soprattutto nel Polese.
Perché ricordiamoci sempre...
Anche qui un altro messaggio di positività.
Esatto, oggi tocca a loro, ma potrebbe domani toccare anche a noi. Quindi la solidarietà vuol dire anche attenzione, perché oggi quella persona che noi condanniamo domani potrebbe salvarci la vita. Ed è successo, eh?
Scenario in un secondo.
Ed è successo, ed è successo.
Di divorziare, avere 3 figli a carico e dover pagare un bell'assegno di mantenimento, e perdere il lavoro e magari farsi male. Ecco, e finire a dormire in macchina e per qualche giorno e poi anche la macchina si guasta e cosa diavolo fai?
Sono esperienze di vita che non si augurano, ma che comunque chi ha dovuto subirle le ha usate in molti casi per maturare. Sono cambiati anche gli atteggiamenti, no?
Bravo.
Allora, ringraziamo ancora Cristiano Draghi, lo diamo come scontato, ci risentiamo alla prossima puntata e salutiamo tutte le radio contubernali a partire da Bari Radio Città Futura, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Rovigo Net da Rovigo sul web e Club Radio Live da Trieste sul web. Alla prossima!